6 di sera.
Un arrocco, uno scambio di dipartimenti nel Consiglio di Stato ticinese tra i ministri leghisti Claudio Zali e Norman Gobbi. È questa la proposta già ventilata, tra l'altro, ai colleghi di governo che arriva dal movimento di Via Monteboglia. Proposta che solleva le critiche degli altri partiti che siedono nell'esecutivo. Ben ritrovate e ben ritrovati a 6 di sera, io sono John Robbiani. Proveremo a capire le implicazioni che questo arrocco potrebbe avere sulla politica ticinese e sul funzionamento della macchina amministrativa cantonale, sempre che venga accettato dagli altri membri del governo. Parleremo però anche delle elezioni in Polonia. Oggi è un giorno importante perché si deciderà chi sarà il presidente, una sfida che avrà importanti ripercussioni sulla capacità d'azione dell'attuale governo filoeuropeo. Spazio poi a un'altra elezione in Messico. Infatti, tra mille polemiche e non pochi rischi, è in corso l'elezione popolare dei giudici di tutti i livelli, anche la Corte Suprema. E avremo poi anche un servizio che parlerà del sempre più imprescindibile rapporto tra soldi e calcio. In pagina però chiaramente anche gli aggiornamenti dal Vallese, da Blatten, dopo la frana che ha distrutto il paese. Oggi, tra le altre cose, un'esperta ci parlerà di come si possono gestire questi traumi.
È normale che una persona che vive una situazione del genere, per esempio, possa sviluppare ansia, insonnia o irritabilità, però se questa dimensione dovesse permanere nel tempo, ecco, a questo va prestata attenzione.
Era Angela Andolfo, psicologa e psicoterapeuta, e sentita la sua voce direi che tutto è pronto e allora possiamo iniziare. Torniamo in apertura su quello che potrebbe diventare presto un rimpasto di governo, per certi versi eccezionale, piuttosto eccezionale. In prima pagina stamattina, al Mattino della Domenica, il Foglio leghista ha lanciato la bomba, prevedendo un arrocco, uno scambio di dipartimenti fra i due rappresentanti di governo leghista. Norman Gobbi prenderebbe in tempi rapidi le redini del Dipartimento del Territorio, quello di Claudio Zali, che invece assumerebbe la responsabilità del Dipartimento delle Istituzioni. Nicola Lund, che tipo di conferme abbiamo?
Sì, dunque, c'è la conferma della volontà di questo cambio, di questo arrocco, c'è la conferma che la proposta è sul tavolo del governo, a cui è utile rammentarlo, spetta la competenza in materia di suddivisione dei dipartimenti. Spulciando però il regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione, emerge che l'articolo 5,2 recita, e cito: il Consiglio di Stato ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri all'inizio di ogni legislatura e, se del caso, in seguito a elezioni complementari. Fine citazioni. È un regolamento e non è una legge, e men che meno non è quanto prevede la Costituzione, per cui si dovrà valutare se esiste un margine di manovra. Tra l'altro è il dubbio che solleva anche un'interpellanza dell'MPS inoltrata nel pomeriggio. La Lega comunque ha rinviato a domani ogni tipo di comunicazione ufficiale, atteso infatti un comunicato in mattinata. Tuttavia Norman Gobbi ci ha confermato che il Consiglio di Stato è informato, ma che nulla è stato ancora deciso.
Uno scambio di dipartimenti che non è prassi, anzi è un avvenimento piuttosto eccezionale.
Sì, è il men che si possa dire, questo sia sul piano ticinese che su quello nazionale. Nella grande maggioranza dei casi i dipartimenti passano di mano fra una legislatura e l'altra. Esistono dei casi legati a crisi istituzionali dove un consigliere di Stato può essere esautorato anche solo provvisoriamente da certe responsabilità e da certi dossier. È quello che è appena successo nel Canton Vaud ed è successo in misura decisamente minore anche in Ticino con lo stesso Gobbi nel 2024. Gobbi si era autosospeso nel ruolo di responsabile della polizia cantonale, tra l'altro con l'approvazione del resto del governo, in seguito all'incidente che lo aveva coinvolto, ruolo affidato per qualche mese tra l'altro allo stesso Zali. Comunque l'arrocco, ribadisco, rimane davvero un'eccezione, soprattutto a metà legislatura. La proposta leghista ha così colto di sorpresa anche gli alleati, gli amici nemici, definiamoli così, dell'UDC.
No, di sicuro non hanno parlato con noi, che siamo poi gli alleati di governo, per così dire, quindi penso che sia una decisione o comunque una proposta che esca dai ranghi della Lega e il mattino ne ha dato la notizia.
Questa è la reazione di Sergio Morisoli, amici nemici, diceva Nicola Lund poco fa. Infatti tra i due movimenti sono girate parole pesanti nelle ultime settimane, con l'UDC che non ha nascosto di puntare al seggio di Claudio Zali. C'è dunque molta competizione in vista delle elezioni cantonali del 2027, ma tornando all'arrocco dei dipartimenti, per chiudere il cerchio, mancano le reazioni degli altri partiti di governo. Eccole dunque nel servizio che è sempre di Nicola Lund, ascoltiamolo.
I fronti sono ben delineati. Da una parte centro e socialisti, che non vedono per nulla di buon occhio l'idea dell'arrocco in casa leghista. Dall'altra il partito liberale radicale, che nella possibile novità scorge un'opportunità. Partiamo allora dal presidente del centro, Fiorenzo Dadò.
Non mi sorprende più niente da parte della Lega, ne abbiamo viste questi mesi di tutti i colori. C'era la possibilità di fare l'arrocco all'inizio della legislatura, mi sembra una proposta completamente a sbalzo, anzi vorrei dire del tutto improvvisata. Lo Stato e i dipartimenti non sono cosa della Lega, come non è cosa del centro, ma sono dei ticinesi. Quindi spiace vedere un partito che ha sempre combattuto e la Cadregopoli farne invece un cavallo di battaglia proprio per pure e meri interessi elettorali.
Le modalità di comunicazione attraverso il mattino della domenica non sono piaciute alla copresidente dei socialisti Laura Righet.
Trovo grave che una simile indiscrezione esca sul mattino della domenica. Trovo che questa discussione vada fatta all'interno del governo, nelle sedi opportune, e poi vada comunicato come governo. Anche perché non è una decisione di singoli ministri, non è una decisione della Lega e sicuramente non è una decisione del mattino della domenica. Cambiare dipartimento prende del tempo, bisogna entrare nei nuovi progetti, entrare nel nuovo modo di lavorare del dipartimento. Quindi c'è il rischio che dei progetti importanti che stanno già subendo dei ritardi vengano ritardati ulteriormente.
Sullo sfondo si intersecano due logiche, due letture, quella di partito, in questo caso di movimento, visto che stiamo parlando della Lega, e quella governativa. Ed è proprio qui, in questo ambito, che il presidente del PLR, Alessandro Speziali, vede del buono nello scambio dipartimentale.
Penso che la Lega sia alla ricerca di uno stimolo interno, uno stimolo di ripartenza. Penso anche che forse può essere l'occasione per entrambi i dipartimenti, parlo del territorio e delle istituzioni, anche lì di trovare nuovi stimoli, anche perché alcuni progetti, alcune riforme sono arenate, e quindi io mi aspetto anche dei passi avanti su questo fronte.
L'allusione è ad alcuni dossier bloccati da tempo che procedono a singhiozzo, come la riforma della giustizia, Ticino 2020 e alcuni progetti infrastrutturali di grande portata.
Cambiamo pagina. Nella Locentale in Vallese la situazione rimane tesa dopo l'enorme frana che ha travolto il villaggio di Blatten. Dalla montagna continua a staccarsi materiale, migliaia di metri cubi sono ancora instabili. Tra tante incognite per i circa 300 abitanti di Blatten c'è una triste certezza, quella di aver perso per sempre la loro casa. I danni sono enormi, si parla di centinaia di milioni di franchi, e la questione dei rimborsi si preannuncia complessa, anche perché il Vallese, proprio come il Ticino, non prevede un'assicurazione sugli stabili obbligatoria. Gianluca Olgiati ha cercato di capire con quali conseguenze.
Brienz, Bondol, Mesolcina, la Valle Maggia, Blatten. La natura ha colpito duramente diverse località di montagna. Oltre al dramma umano, prima o poi si presenta la fattura da pagare per gli edifici distrutti, e su questo quattro cantoni si scostano. In Ticino, Vallese, Ginevra e Appenzello Interno non esiste un obbligo di assicurazione. Cosa significa? Significa che nella Leucental entrano in gioco le assicurazioni private. Sta ad ogni proprietario decidere se stipulare una. Un rischio?
Wir gehen aktuell da mal davon aus, dass es ganz wenige, wenn überhaupt, Personen in den betroffenen Gebieten gibt, die eben keine Gebäudeversicherung haben.
Le rassicurazioni di Jan Mühlethaler, portavoce dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, che riunisce una settantina di società private. A suo avviso sono pochi gli abitanti della zona colpita sprovvisti di un'assicurazione. Anche perché in caso di un'ipoteca le banche richiedono una copertura. Se è troppo presto per quantificare i danni, le stime parlano già di diverse centinaia di milioni di franchi, danni causati da catastrofi naturali e pertanto coperti dall'assicurazione. Su questo gli assicuratori privati si sono già accordati e copriranno i danni se necessario in maniera solidale, ma quanto ai dettagli molto dipenderà dalle singole polizze. Ma perché proprio un cantone esposto ai pericoli naturali come il Vallese non prevede come altri 19 cantoni un'assicurazione obbligatoria? Una questione che potrebbe essere risollevata. Michael Wieser è il direttore dell'Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione per i fabbricati.
In der Vergangenheit wurde genau diese Frage immer wieder nach größeren Elementareignissen gestellt.
Questa domanda si è posta più volte in passato in seguito a grandi eventi naturali, proprio perché un'assicurazione cantonale garantisce il maggior livello di solidarietà. Per tutti i proprietari valgono le stesse regole, non c'è scopo di lucro e i premi sono bassi. Ma se il Vallese o il Ticino vogliono introdurre questo sistema, è una scelta che spetta ai loro cittadini e alla politica.
Il caso Blatten sembra dimostrare che anche alternative private possono funzionare. A chi si ritrovasse però scoperto, non resterebbe che sperare nel sostegno di fondazioni private o nell'aiuto dello Stato. Ma quanto sono straordinari, insoliti i danni di Blatten? Ancora Michael Wieser delle assicurazioni cantonali.
Das Ausmaß sowie das Zusammenspiel zwischen Bergsturz, Gletscher und Murgang.
L'entità dei danni e la combinazione tra frana, smottamento del ghiacciaio e inondazione sono notevoli, straordinari, ma il tipo di danni provocati non è insolito. Basti pensare alla frana del Pizzo Cengaro in Bregaglia nel 2017, oppure allo scorso anno in Mesolcina.
Uno sguardo alle statistiche delle assicurazioni cantonali sugli stabili mostra come negli ultimi anni tre quarti dei danni siano stati provocati da grandine e inondazioni. Le frane sono solo una piccola parte. Nella Löcental, intanto, però, il pagamento dei risarcimenti potrebbe richiedere tempo. Sindaco e abitanti vogliono ricostruire una nuova Blatten. Dove e a quali condizioni è tutto da capire.
In questo evento naturale ci sono chiaramente anche risvolti psicologici. Pensiamo a coloro che si sono visti costretti appunto ad abbandonare le case in pochi minuti, che hanno poi assistito al loro annientamento, l'hanno visto magari in televisione. Una situazione che non ha provocato vittime, ma che comunque necessita di una sorta di elaborazione. Sentiamo Angela Andolfo, psicologa e psicoterapeuta specializzata nel trattamento del trauma.
Beh, certo, il fatto che comunque fosse un evento annunciato, nel senso che poi gli abitanti sono stati evacuati, quindi hanno avuto il tempo di prepararsi, cambia molto, perché l'esposizione a un evento critico che sia completamente improvvisa e per la quale non si ha il tempo di prepararsi ha evidentemente un impatto molto maggiore. Qui non si tratta poi di fare il lutto delle persone care, perché per fortuna proprio in funzione dell'evacuazione c'è stata una sola vittima, ma sarà il lutto del posto, quindi della vita che gli abitanti di Blatten hanno avuto fino a qualche giorno fa lì nel posto dove hanno vissuto, dove sono nati, dove hanno costruito la loro vita. Quindi comunque c'è un lutto da elaborare.
C'è da dire però che gli abitanti hanno dovuto abbandonare in 15 minuti le loro case portando con loro poche, pochissime cose e che poi hanno assistito quasi in diretta alla sparizione e alla distruzione delle loro abitazioni.
È chiaro che l'impatto anche delle immagini, questo è una cosa assolutamente da non sottovalutare, perché le immagini rimangono impresse nella memoria e quando le immagini hanno una valenza traumatica, la memoria si consolida attorno al trauma. Quindi spesso succede che malgrado l'evento sia terminato, poi nel ricordo le persone rievochino sempre le stesse immagini, che sono le immagini che sono state quelle a cui sono stati esposti e che non sono state stati in grado poi di elaborare, quindi di smaltirle. È chiaro che questo è un elemento cruciale anche da valutare nel tempo, perché potrebbe esitare in quello che noi chiamiamo il disturbo da stress post-traumatico, che evidentemente è poi un esito psicopatologico.
Ed è un disturbo al quale sono soggetti tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza?
Diciamo che è normale che una persona che vive una situazione del genere, per esempio, possa sviluppare ansia, insonnia o irritabilità, però se questa dimensione dovesse permanere nel tempo, ecco, a questo va prestata attenzione, perché appunto è l'esito che vorremmo che non ci fosse. La valutazione va fatta un po' nel medio periodo, quindi delle reazioni da stress a un evento critico sono assolutamente normali, però dovrebbero rientrare in un tempo che noi definiamo attorno al mese, mese e mezzo, nella misura in cui in questo periodo siano poi attivati anche tutti quei dispositivi che permettano alle persone di ritornare in una condizione di relativa normalità o comunque di relativa sicurezza. E questo nella situazione di Blatten è un po' difficile, certo, da immaginare.
Il concetto di normalità in effetti è difficile un po' da inquadrare, visto che non c'è più in pratica il paese di Blatten. Appunto, proprio su questo, no? C'è una dimensione individuale di cui abbiamo parlato, c'è anche una dimensione più collettiva, proprio di paese, un paese che è stato cancellato in pochi minuti nella sua interezza, insomma, è stato cancellato un patrimonio, è stato cancellato una cultura, un'identità. Questo mette ancor più peso all'intero processo di elaborazione.
Ma allora è chiaro che è una traumatizzazione collettiva questa, come quando, non so, villaggi vengono, non so, sepolti dalle valanghe. Ecco, qui però non c'è una possibilità di ritornare alla situazione precedente, perché non si può ricostruire lì dove prima sorgeva il villaggio di Blatten. Quindi la collettività dovrà capire se potrà spostarsi in blocco, ripartire, ricostruire, riprogettarsi, rivivere anche come comunità. È chiaro che questo potrebbe essere una grande risorsa. In genere il lavoro proprio sulle comunità è proprio questo, lo abbiamo visto anche in altre situazioni, adesso pensando anche un po' alla Valle Maggia l'anno scorso, alla Mesolcina, però sono situazioni diverse che hanno sicuramente avuto un impatto molto molto grave, però da qualche parte si può ancora stare lì, cosa che invece non sarà il caso per il villaggio di Blatten.
La psicologa e psicoterapeuta Angela Andolfo al microfono di Nicola Lewand. Cambiamo tema ora, andiamo all'estero, perché in Polonia tra qualche ora sapremo chi sarà il prossimo presidente della Repubblica. A sfidarsi sono il liberal democratico Rafał Trzaskowski del partito di maggioranza al governo della coalizione civica e il conservatore Karol Nawrocki di Diritto e Giustizia, partito che ha governato il paese dal 2015 al 2023. E allora ci colleghiamo in diretta con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco, per farci raccontare come sta andando. Buonasera Fabio, com'è il clima in questa giornata elettorale?
C'è un clima di incertezza e di attesa, perché dal voto di oggi dipenderà il futuro corso politico del paese. In Polonia il Presidente della Repubblica ha il potere di veto sulle leggi espresse dal Parlamento ed è stata questa la situazione occorsa nell'ultimo anno e mezzo con il presidente uscente Andrzej Duda, che di fatto ha bloccato l'attività parlamentare dell'attuale maggioranza centro-liberal progressista guidata da Donald Tusk. Se dovesse vincere il candidato filogovernativo, quindi Trzaskowski, l'attività del governo ne beneficerebbe. In caso contrario si tratterebbe di una bocciatura che metterebbe a rischio l'esecutivo. L'importanza del voto di oggi è molto sentita e lo si può vedere dai dati sull'affluenza. Alle 12 era andato a votare il 24,8% degli aventi diritto, che è il dato più alto di sempre per quell'orario. C'è quindi la possibilità che si vada incontro a un'affluenza record. Molta gente era alle urne già questa mattina presto e io sono andato a raccogliere un po' di umori e di voci all'esterno di un seggio nel centro di Varsavia. E possiamo ascoltare com'è andata.
Ja jestem trochę przerażona tym, jak wyglądają sondaże i niestety mój kandydat...
Sono un po' spaventata da come appaiono i sondaggi. Purtroppo il mio candidato è in difficoltà, ma faccio il tifo per lui. Voto per Rafał Trzaskowski. Come donna che vive in questo paese, spero che i miei diritti vengano finalmente rispettati e che mi senta al sicuro. Temo però che vinca l'altro candidato e in quel caso valuterò seriamente se cambiare luogo di residenza.
Spodziewam się, że niestety wygra...
Purtroppo mi aspetto che vinca il candidato di destra, Nawrocki. Invece vorrei che non succedesse che vincesse Trzaskowski. Voterò per lui. Nawrocki sembra impreparato per il ruolo di presidente e anche il suo passato mette in discussione la sua idoneità alla carica.
Penso che vincerà Karol Nawrocki. Lo considero una persona molto intelligente e lo sostengo, semplicemente perché la Polonia non venga più svenduta e perché le nostre fabbriche restino qui da noi.
Spero che vinca il sindaco di Varsavia, cioè Trzaskowski. Beh, perché è sicuramente migliore, è più esperto del mondo, ha più conoscenze. E il signor Nawrocki come presidente, beh, non lo vedo molto bene. Ma vedremo quali saranno i risultati.
Ecco, quindi si percepisce dalle voci che ho raccolto una situazione di assoluto equilibrio che rispecchia i sondaggi della vigilia che danno i due candidati in sostanziale parità.
Fabio, ci puoi descrivere chi sono i protagonisti di questa sfida?
Beh, sono due candidati molto diversi per esperienza, visione ed estrazione sociale. Rafał Trzaskowski, pur essendo giovane, è in politica da molti anni. In passato è stato ministro della digitalizzazione, dal 2018 è il sindaco di Varsavia e è stato rieletto giusto l'anno scorso. Parla 6 lingue, tra cui l'italiano, e non è alla sua prima corsa presidenziale. 5 anni fa fu sconfitto da Duda per soli 4. Il suo bacino elettorale è quello delle città, tradizionalmente a trazione progressista ed europeista. Karol Nawrocki è invece il direttore dell'Istituto della Memoria Nazionale, è uno storico, non ha un'esperienza politica pregressa. Proviene dalla periferia di Danzica e ha un passato un po' oscuro legato all'ambiente delle tifoserie calcistiche e del pugilato, che è stato oggetto di dibattito tra l'altro in campagna elettorale. Nawrocki si fa portavoce della difesa dei valori tradizionali e cercherà di ottenere i voti necessari alla presidenza nei piccoli centri urbani e nelle aree rurali. Tra poche ore scopriremo chi dei due ce l'avrà fatta, per ora abbiamo una sola certezza che sarà una sfida all'ultimo voto.
Fabio Turco in diretta da Varsavia, ora parliamo di un'altra elezione molto diversa. Oggi si vota infatti anche in Messico, ma per un'elezione del tutto diversa e inedita, perché i messicani vanno alle urne per eleggere i giudici del paese a tutti i livelli, inclusa la Corte Suprema. È la prima volta non solo nella storia del paese, ma un po' in tutto il mondo. Un'innovazione che nasce da una riforma costituzionale approvata lo scorso settembre e voluta dall'ex presidente López Obrador. Si diceva di elezione che riguarda l'intero sistema giudiziario. Parliamo di 881 magistrati federali e 1880 giudici locali. Allora chiedo a Laura Daverio, nostra collaboratrice da Città del Messico, cosa è avvenuto in questi mesi fino alla giornata decisiva di oggi.
Direi che la protagonista di questi mesi è stata la confusione. È un'elezione eccezionale, senza precedenti, ma anche straordinariamente complessa. E in questi mesi sono state passate leggi per mettere in pratica la riforma costituzionale, ma direi che alla base c'è il problema della premessa stessa di questa riforma, che nasce da una posizione politica di contrasto con i giudici, non da un'analisi complessiva dei problemi del sistema giudiziario che potesse far fronte a questi specifici problemi. Peraltro, ecco, di una riforma si parlava da tempo e veniva ritenuta necessaria da tutti. Senza queste basi si sono passate una serie di leggi poco chiare, anche contrastanti tra loro. L'istituzione che deve garantire la votazione, la sua trasparenza, ecco, si è vista tagliare il budget a metà, poi ci sono stati altri aggiustamenti, ma anche questo è un problema. E in mezzo a tutta questa confusione pensiamo a tanti altri aspetti concreti che sono venuti fuori. Per esempio, il fatto che solo un terzo dei giudici attivi ha deciso di candidarsi. Ecco, pensiamo a cosa vuol dire per tutte le cause che avevano in mano. Quindi sono cause che rimangono in sospeso, non si sa per quanto tempo, non si sa in quali mani finiranno dopo le elezioni.
I candidati ai posti di magistrato e giudici sono migliaia. Immagino non sia facile per gli elettori scegliere tra candidati dei quali non hanno mai sentito parlare. Ti chiedo, Laura, quindi quanto è partecipe la popolazione e quali sono le aspettative anche politiche dei risultati?
Per trovare il consenso popolare, la riforma ha fatto leva su una narrazione anticorruzione, dicendo che un'elezione diretta bypassa i meccanismi che portano a corruzione e nepotismo. Ma quando poi si chiede in giro qualche commento, opinioni riguardo a questa riforma, è davvero difficile trovare qualcuno che sia informato su quanto dice, anche perché è molto tecnica. Ancora meno informata la gente è sui candidati specifici. Tra l'altro non sono politici, non sono abituati a promuoversi e la riforma prevedeva solo campagne elettorali di basso livello. Quindi oggi si guarda molto all'affluenza da parte del partito al potere, c'è timore che sia così bassa da mettere in crisi la narrativa dietro a questa riforma. E questo diventa anche un motivo di delegittimazione del partito che l'ha voluta a tutti i costi. E poi ovviamente si guarda a chi risulterà eletto. I requisiti per candidarsi sono così bassi che sono passati anche candidati problematici, persone che hanno avuto problemi con la giustizia o che hanno o hanno avuto legami con la malavita organizzata.
Era Laura D'Averio, nostra collaboratrice da Città del Messico. Ora parliamo di calcio. Ieri la Champions League è andata alla Paris Saint-Germain che ha battuto l'Inter. Oggi, un paio d'ore fa, la Coppa Svizzera è andata al Basilea che ha battuto il Bien. Due contesti molto diversi, ma una costante a vincere sono i club con maggior potere economico, perché calcio e soldi è un binomio sempre più consolidato, con cifre d'affari che aumentano costantemente, e a fare crescere queste cifre d'affari sono i tifosi, la cui stragrande maggioranza paga sempre di più per seguire la squadra del cuore senza lamentarsi troppo. Dunque sembra che lo sport goda di uno status privilegiato proprio grazie al supporto incondizionato dei tifosi. Marzio Minoli ha parlato del rapporto tra sport e finanza con Carlo Genta, che è giornalista sportivo del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore.
Cosa produce lo sport? Produce emozioni, produce arrabbiature, produce correnti di pensiero, produce polemiche. Cioè, dobbiamo domandarci che cosa produce lo sport e chi raggiunge lo sport. È chiaro che ci sono delle dinamiche che possono infastidire anche il consumatore. Però io sono contro la demagogia a quanto guadagna questo rispetto a quanto guadagno io. Anche lì valgono le leggi di mercato. Picasso dipingeva i quadri, io al massimo posso dipingere un muro.
Oggi nel calcio sono entrati prepotentemente investitori americani, statunitensi, anche nella Svizzera italiana, pensiamo al Football Club Lugano. Sono attratti dalle possibilità di sviluppo delle società calcistiche, le quali, in confronto a quelle degli sport tradizionali statunitensi, costano molto poco, però hanno un vantaggio: il calcio è uno sport globale, quindi con un grande potenziale, tanti dollari investiti, ma a volte anche il tentativo di portare la mentalità nordamericana in Europa, cosa che a quei milioni di tifosi dei quali abbiamo parlato non piace troppo.
Ma secondo me ci sono americani e americani, perché il fatto di imporre il loro modello in una realtà che non conoscono in fondo è presuntuoso e pretestuoso. Quindi tu sei un investitore, hai totalmente diritto di reclutare i tuoi uomini, di scegliere i professionisti di cui ti fidi, però se arrivi in un sistema e pretendi di gestirlo come sei abituato a casa tua, non funziona. Ti servono nello sport delle competenze unite alla conoscenza. Vedi che i modelli che funzionano non è tanto una questione di proprietà, è una questione di gestione della proprietà.
Una cosa nella quale sono bravi i nordamericani è fare soldi, quindi si tenta di estrarre il maggior valore possibile dal sentimento di affetto, di amore che i tifosi provano per la squadra. Ma non si rischia forse di spremere troppo questi tifosi e costantemente sollecitati a spendere soldi per qualsiasi cosa porti lo stemma del club, per non parlare poi dei biglietti d'entrata negli stadi?
Dobbiamo tenere conto che le grandi società sportive professionistiche ragionano su un'ottica globale. È come se il suo piccolo bacino di utenza quotidiano fosse residuale, cioè quello che importa è il mondo. Poi è altrettanto evidente che, certo, gli eventi sportivi si moltiplicano, alla fine devi fare delle scelte, ma giustamente devi fare delle scelte, e quindi magari non ti fai più l'abbonamento, non ti vedi più tutte le partite, te ne vedi tre o quattro. Le regole, le leggi le fa il mercato.
E su queste considerazioni chiudiamo 6 di sera, preparata insieme a Giuseppe Limoncello. Dopo lo sport c'è il magazine culturale. Angelica Arvasini ci parlerà dell'intelligenza artificiale spiegata ai bambini attraverso un libro dell'autore e docente Gerry Motis. Da parte mia è davvero tutto, 6 di sera torna domani.